Parte prima, pagina 42, la giornata di lavoro. Venni aggregato ad una squadra adibita a lavori di scavo per la costruzione di rifugi destinati ai nazisti del comando. Dopo il solito interminabile appello, ci fecero incolonnare e via di buon passo fra i sorveglianti e i capò che ci stringevano da ogni lato. Poi arrivarono anche alcune SS con i loro feroci cani al guinzaglio e ci fu ingiunto di accelerare l'andatura. Marciavamo più in fretta che potevamo, ansimando, e i cani ci assordavano con i loro latrati. I sorveglianti ci incitavano di continuo con le loro voci aspre e minacciose. Quando raggiungemmo il posto di lavoro, situato nelle vicinanze della direzione del campo, pioveva forte, a scrosci. A ciascuno di noi venne consegnato un badile o un piccone per effettuare lo scavo preliminare. Per quanto il terreno, intriso di pioggia, fosse fangoso e piuttosto molle in superficie, il dover maneggiare quel pesante badile costituiva per me una fatica logorante, tanto più che i capò erano lì pronti a coprire di ingiurie e di percosse chi non si mostrava abbastanza svelto ed energico. Al tormento del duro lavoro e alla minaccia continua dei sorveglianti si aggiungevano i motteggi, gli urtoni, le prepotenze dei compagni che si compiacevano di insultarmi continuamente. «Fasciste!» mi gridavano sul viso. «Maccaroni! Arbeit!» Si affondava nel fango fino a mezza gamba e il sollevare la pala piena di terriccio appesantito dalla pioggia esigeva da me, debole e maldestro com'ero, uno sforzo che mi stremava. Le ore trascorrevano con una lentezza esasperante. Solo la paura del bastone e la tensione nervosa mi diedero la forza necessaria ad arrivare fino a sera. La marcia di rientro al campo fu una nuova tormentosa fatica. Eravamo talmente stremati che il nostro cervello stentava a connettere le idee e perfino gli ordini dei capò, che pure urlavano sempre a squarciagola, ci giungevano come appannati. Avevo i piedi gelati e bagnati dentro le scarpe pesanti e sfondate. Inciampavo di continuo nei piedi del compagno che marciava davanti a me, buscandomi insolenze e pedate. Al campo la giornata si iniziava con un appello e doveva invariabilmente terminare con un altro appello. Così, mentre già sognavo la mia cuccetta e un po' di riposo al riparo della pioggia, ci fecero allineare davanti al blocco dove rimanemmo a lungo in attesa, come al solito. Malauguratamente, proprio quella sera, all'appello risultò mancante un detenuto. Si trattava quasi sicuramente di un errore di conteggio e il blocco Eltechté, addirittura fuori di sé dalla rabbia, ci inflisse una punizione. Per un numero infinito di volte dovemmo buttarci a terra e rialzarci all'unisono. «In piedi! A terra! In piedi!» Non si stancava mai lui, su e giù, per ore. Restammo così all'aperto, sfiniti, esasperati, fino a notte alta. Eravamo da poco rientrati nella baracca, quando il gong della sveglia ci chiamò a una nuova giornata di lavoro. Quel giorno venni destinato al Barackenkommando e mandato allo scalo ferroviario di Auschwitz. Lungo percorso attraverso il campo, a passo forzato, continuamente incitati dal capò e tallonati dai cani poliziotto che abbaiavano minacciosi. Nelle prime ore del mattino le strade del lager erano tutto un brulicare di gente. Una dopo l'altra incrociavamo squadre di detenuti che passavano rapidi e silenziosi sotto quel cielo basso, cupo, pesante, come i loro cuori. La miseria e l'umiliazione di quelle file di ombre umane che battevano il passo all'aspro comando alternato erano quanto di più penoso si potesse immaginare. «Links! Links!» Guai a sbagliare il passo. Si marciava in fila per cinque, perfettamente allineati, il berretto in mano, le braccia lungo i fianchi, in un silenzio assoluto. Percorremmo la strada parallela al perimetro del campo, limitato dal filo spinato, in cui passava la corrente elettrica ad alta tensione, sostenuto dai pali portalampade e dalle torri di sorveglianza su cui stavano in vedetta le SS di guardia, armate di mitragliatrici e di potenti riflettori che venivano accesi la notte. Ci capitava spesso, lungo il percorso, di scorgere qualche cadavere, un pietoso ammasso di cenci intrisi di pioggia, abbandonato nei fossati. I morti, si sa, non scappano. Potevano starsene là, senza bisogno di essere sorvegliati, e venir poi raccolti dalle squadre che rientravano, in modo che all'appello serale il numero dei detenuti corrispondesse a quello registrato all'appello del mattino. Già quando giungemmo allo scalo ferroviario mi sentivo sfinito. Naturalmente pioveva, raffiche violente, gelate, si alternavano a improvvisi scrosci che ci inzuppavano da capo a piedi. Il nostro compito consisteva nel sistemare sui carri ferroviari le pesanti tavole che costituivano il pavimento, le pareti e il tetto delle baracche del lager, che altre squadre di prigionieri avevano provveduto a smontare il giorno precedente. Era un lavoro duro per tutti, ma soprattutto per me, per nulla avvezzo alle fatiche materiali e con un fisico non troppo robusto e già debilitato. E mai un attimo di sosta. Los, los, schnell! Intorno a noi, come una muta di cani rabbiosi, i capo se ne stavano in ozio, con il solo compito di stimolarci a far presto con le loro grida, di prendere a bastonate chi rallentava il ritmo della fatica. Con vero sadismo si accannivano contro i più deboli ed io, purtroppo, ero fra questi. Pare niente un colpo di bastone. Chi non l'ha provato non può immaginare quanto possa deprimere un uomo, sia fisicamente sia moralmente. Sotto la sferzata la schiena sembra spezzarsi e i nervi si eccitano in modo atroce. Il timore del bastone, quando l'animo non era segnato al sacrificio e all'umiliazione, ha il potere di rendere vili i più forti. Nella mia disgrazia, una fortuna, per quanto misera, ero fra i pochissimi italiani in grado di comprendere ciò che ci urlavano i capò, di afferrare le frasi d'intesa fra i compagni di squadra, e potevo quindi essere più degli altri pronto ad eseguire gli ordini, evitando così quella dose in più di bastonate che si sarebbe abbattuta sulla mia povera schiena se fossi stato anch'io, come la maggior parte dei miei compagni, digiuno della lingua tedesca. Faceva un freddo cane, ma si sudava. Pioggia, sudore, lacrime mi colavano lungo il viso che andavo di tanto in tanto tergendo con la manica, bagnata della giacca. Piangevo così, senza rendermene conto, eseguendo macchinalmente il mio massacrante lavoro. Sapevo che dovevo tenere duro fino alle 4:30 del pomeriggio, senza soste e senza mangiare. Era il regolamento. Ma le SS di scorta ricevevano il loro rancio abbondante e bevevano birra a tutto andare, allegramente, esasperando in noi gli stimoli della fame e della sete. Lavoravo come potevo, più in fretta che potevo, ma con ritmo sempre più stanco, col fiato sempre più corto e il gummi di un sorvegliante che pareva avermi preso particolarmente di mira, si batteva con frequenza sulla mia schiena. A un certo punto, nel tentativo di evitare un colpo che stava per raggiungermi, spossato com'ero e impacciato da quelle maledette scarpacce, scivolai e cadi dal vagone, producendomi una ferita al ginocchio sinistro. Ma non sembrava così grave e, sebbene la gamba mi dolesse, ripresi subito a lavorare per non buscarne di nuovo. Le 4:30. Al segnale dei sorveglianti smettemmo di lavorare e ci schierammo, come sempre, in fila per 5. E via verso il blocco, a passo di marcia, esausti da non dirsi, madidi di pioggia, sudati e tuttavia tremanti di freddo, respirando affannosamente. Con un senso di sollievo, scorgevamo delinearsi in lontananza, velate dalla pioggia, le torri del campo, ma c'era ancora molta strada da fare. Con una strana, vaga nostalgia, misuravo con il pensiero la distanza che ci separava ancora dal cancello d'ingresso, ed era quasi con gioia che vedevo alla fine apparire le baracche del lager. Nostalgia del blocco, pare assurdo, quell'orrenda baracca tetra e soffocante. Ciò però dava la misura del nostro stato di spossatezza. A mano che andavamo avvicinandoci al campo, ci assaliva sempre più greve il fetore terribile che stagnava fra le baracche, il lezzo di cadavere e del fumo grasso dei crematori. A ogni passo aumentava d'intensità, fino a che non lo si percepiva più e rimaneva soltanto un senso di oppressione ai polmoni e in bocca un sapore dolciastro che irritava la gola. Marciavo affannosamente, marciavo con pena crescente, quasi abbandonandomi al ritmo della marcia, anelando al blocco, spasimando il pensiero della cuccetta che mi attendeva. Ero talmente stordito che avevo dimenticato che prima del riposo ci attendeva ancora l'operazione dell'appello serale. Il lavoro, la marcia, il digiuno non bastava. i nostri poveri corpi esauriti dalla fatica, dalle sferzate, dalla fame, dall'orgasmo continuo, dovevano ancora resistere per ore sull'attenti e aspettare, correre nel fango, su e giù, e togliersi il cappello e rimetterselo e così via, senza posa, fino a quando era scesa l'oscurità. Bisognava afferrare a volo gli ordini dei capò, che spesso, non essendo tedeschi, avevano una pessima pronuncia. Bisognava essere rapidi di riflessi e pronti ad eseguire i comandi. Bisognava avere nervi ben saldi e muscoli scattanti. Chi sbagliava o tardava ad obbedire pagava di persona, buscandosi una bastonata, ma anche i suoi compagni erano costretti a ripetere il movimento, fino a che il capò non si reputava soddisfatto. «Mützen ab!» Di scatto ci toglievamo il berretto e ce lo mettevamo contro la coscia. «Mützen auf!» E noi prontamente ci rimettevamo in testa il berretto. Ma c'era sempre qualcuno che eseguiva l'operazione con una frazione di secondo di ritardo. E allora «Mützen ab!» di nuovo, e ancora, ancora, fino a quando, battendo energicamente il berretto contro la coscia, producevamo un unico secco rumore. Eppure si resisteva. Era la paura che ci aiutava a tenerci in piedi, che ci impediva di lasciarci cadere nel fango o di metterci a urlare. Come bestie avevamo paura del bastone, al punto di dimenticare fame, sete e sfinimento. Qual era la ragione di quegli appelli che, con la lunga attesa sull'attenti e i suoi esercizi insistentemente ripetuti, parevano essere l'operazione più importante della giornata? Evidentemente lo scopo era di spezzare la nostra resistenza morale, ma soprattutto si voleva, sovraccaricandoci di fatica, rendere più sollecita l'opera di sterminio che era il vero ed unico obiettivo di Birkenau. Nella storia di quel campo si ricorda l'appello del 6 giugno 1940, che durò dalle 7 di sera fino alle 2 del pomeriggio seguente. Era interesse generale che all'appello tutti i detenuti risultassero presenti, quando, dopo aver contato e magari ricontato i prigionieri e aggiunto il numero dei cadaveri che giacevano in terra, anche loro ben allineati, il conto tornava, il capo andava a piantarsi sull'attenti davanti alle SS che assistevano all'operazione. Tutti presenti, nessuna novità. E allora l'appello poteva anche finire lì. Non sempre naturalmente, anzi il più delle volte non finiva affatto. Ad Auschwitz, i primi tempi, la domenica non si lavorava. Un'ora dopo aver terminato il solenne appello del mattino, se ne faceva un altro per il controllo degli effettivi rimasti in vita. Così non c'era pericolo che i detenuti oziassero troppo. Poi Hitler aveva chiamato il popolo tedesco ad un supremo sforzo per il conseguimento della vittoria e al campo anche il cosiddetto riposo domenicale era stato abolito. Talvolta, durante gli appelli, venivano effettuate delle cernite fra i detenuti al fine di far fronte alle richieste di uomini validi per le industrie della zona. I prescelti per il lavoro esterno ricevevano, prima della partenza, nuovi capi di vestiario e scarpe in buon stato. In altre occasioni la cernita aveva uno scopo diverso, si sceglievano i più deboli e i malati per le camere a gas. Le SS passavano in rivista le file impotenti dei prigionieri. I più sparuti e malandati dovevano uscire di fila e mettersi da una parte. Essi sapevano che cosa li attendeva e a volte tentavano di protestare, di resistere, piangevano, urlavano, ma per lo più obbedivano in silenzio, ormai rassegnati a tutto. Oggi a me, domani a te, pareva che dicessero i loro occhi smarriti. I morituri, subito inquadrati dagli Stubendist, sorveglianti incaricati di impedire che i prigionieri fuggissero sotto pena di sanzioni severissime, venivano di lì a poco caricati sugli autocarri e condotti direttamente alle camere a gas. Ma purtroppo accadeva che talvolta, stipati dentro a un Waschraum, dovessero attendere la morte per ore ed ore, con quale angoscia si può immaginare. Gli appelli straordinari erano abbastanza frequenti e sempre improvvisi. Allora il campo si animava e vi era dovunque un gran movimento, perché tutti dovevano precipitarsi nei ranghi. Chi ritardava ad inquadrarsi con i compagni era punito. Chi risultava assente subiva, una volta rintracciato, una tal dose di bastonate che a volte soccombeva sotto i colpi oppure finiva nel bunkers di punizione. Non c'erano scuse possibili. Anche chi stava male, se non era ricoverato all'ospedale, doveva trascinarsi fuori dalla baracca e mettersi in fila con gli altri, anche i morti. In terra, davanti alla schiera dei vivi, si allineavano i cadaveri come fagotti di stracci, senza forma umana, perché nessuno, per nessun motivo, doveva mancare all'appello e anche essere morto non era considerato una ragione valida. Che cosa accadeva durante queste adunate straordinarie? Di solito niente, si stava là, in piedi, rigidi, ad aspettare vanamente, insensatamente, fino a quando piaceva ai sorveglianti. Qualche volta c'era un'ispezione, inutile quanto l'attesa è altrettanto lunga, o anche una nuova selezione. Il nostro Bolkestein, un polacco grande e grosso, contrassegnato dal triangolo verde dei criminali, era famoso nel lager, oltre che per la sua forza erculea, per il suo torbido e feroce sadismo. Ogni suo gesto era una sferzata per uno di noi, ogni sua parola una minaccia o un'ingiuria per tutti. Si compiaceva delle nostre sofferenze e, colpendoci con il suo bastone, sorrideva. Era un sorriso terribile, quasi cordiale. Aveva il gusto della volgarità, insultarci gli dava piacere. «Più in fretta, carogne!» ci urlava. «Muovetevi, schifosi sacchi di merda!» Aveva un'espressione satanica. Per gli italiani, poi, nutriva una particolare avversione. «Du italiener, bandit, Mussolini, Schwein, Scheisse!» Erano gli appellativi abituali con cui ci si rivolgeva a noi italiani, e ogni occasione era buona per coprirci di invettive e per tempestarci di bastonate. La maggior parte di noi, come ho detto, non conosceva il tedesco e non poteva comprendere che cosa volesse il Blockheltersteh. Ma c'era il bastone, più eloquente di qualsiasi parola, e faceva prodigi. Tutti nel lager, sorveglianti e prigionieri, disprezzavano gli italiani. Perfino gli ebrei polacchi, perché non capivano il loro Yiddish. Ci accusavano di essere dei poltroni scansafatiche e a ogni occasione ci ingiuriavano, ci allungavano urtoni, pedate, riversavano su di noi ogni colpa. Se si verificava un furto, il ladro doveva per forza essere un italiano e il disgraziato preso di mira doveva subire le conseguenze di una colpa che non aveva commesso. Inoltre ci si rimproverava di essere sporchi, di mancare di spirito di cameratismo, di non avere il senso della solidarietà. Insomma, eravamo le pecore rognose del branco. Effettivamente, eravamo diversi dagli altri, più individualisti forse, probabilmente più lenti ad abituarci a quella dura vita di stenti. Ma bisogna tener presente che le persone colte di ceto elevato fra noi italiani costituivano la maggioranza ed era comprensibile che mal ci si adattassimo a sopportare un simile ambiente, la fatica, le angherie. Era inevitabile che nei lavori pesanti il nostro rendimento fosse piuttosto basso. «Italiener, zwei linke Hände!» Così ci dicevano. «Italiani, due mani sinistre!» E ridevano e ci disprezzavano, anche i nostri compagni di sventura. Fine lettura, pagina 51.